Linee d'ombra di Matteo Caccia.
Non c'è mai un giorno senza che io li pensi, perché comunque sono Ariel, però sono comunque il figlio dei miei veri genitori.
Passai i miei primi 7 anni in strada e forse mi ero già fatto un'idea su come poteva essere questo spazio che noi chiamiamo mondo. Storie di un'infanzia molto diversa dal solito e di una famiglia italiana in Africa, in una puntata che si intitola Cercarsi e ritrovarsi.
Tutto ok?
Saru, non sono di Calcutta. Mi sono perso.
La stazione di Ahora è enorme, dovevi essere terrorizzato. Una volta ci passai per un pellegrinaggio a Puri e persi 2 volte la coincidenza.
E non parlavi il bengali?
Non sapevo neanche che si chiamasse così.
Quanto sei stato sul treno?
Un paio di giorni.
Un paio di giorni? Saru, ripetimi qual era la tua città?
Ganestalai, ma forse ricordo male, perché non esiste.
No, ma potresti ricordare qualche dettaglio, dei particolari?
Al binario dove dormivo c'era un serbatoio per la pioggia. Era a pochissime fermate da Ganestalai.
In India ci sono migliaia di stazioni con quei serbatoi.
È successo molto tempo fa.
È preso dal film Lion, La strada verso casa, questo estratto che vi abbiamo fatto sentire. Il protagonista è Dave Patel, che è il ragazzino di The Billionaire, forse vi ricorderete quel film. Ed è la storia di questo bambino, una storia vera, di questo ragazzino indiano che a 5 anni perde il fratello in una stazione ferroviaria a Calcutta. Letteralmente lo perde, cioè non sa più dov'è e non lo ritrova più. E non ritrova più la sua famiglia, e quindi a 25 anni decide di trovare un modo per scoprire che fine ha fatto la sua famiglia biologica, perché appunto viene adottato. Ebbene, oggi io veramente è una di quelle puntate in cui direi tenetevi forte, tenetevi saldi alle vostre sedie, ai vostri sedili, ovunque vi trovate. Se siete in piedi, appoggiatevi a qualcosa, perché oggi è giovedì e noi da qualche settimana il giovedì lo dedichiamo alle giovani linee d'ombra, cioè storie di ragazzi che ci raccontano il loro confine, il confine che stanno vivendo. Ma quello di oggi è molto più di una giovane linea d'ombra. È la storia di un ragazzo di 18 anni che si chiama Ariel, che arriva dalle Filippine e viene adottato da una famiglia italiana e quindi adesso vive nel nord-est del nostro paese. Ma i primi 8 anni della sua vita sono letteralmente quelli di un film. Un film dell'orrore, forse, un film drammatico, un film con un lieto fine, ancora non lo sappiamo. A sentire lui, al momento un lieto fine c'è, anche se Ariel è in continua ricerca, ed è proprio la storia di un ragazzino che ha 2 anni e rimane da solo e vive 5 anni in strada da solo. Pensate a vostro figlio che ha 3, 4, 5 anni, immaginatelo sopravvivere per strada da solo. È la storia che vi raccontiamo, è proprio la sua, è proprio quella di Ariel. E poi invece andiamo tra le pagine di un libro autobiografico di uno scrittore italiano che si chiama Massimo Bavastro, che insieme alla sua compagna e al figlio piccolo qualche anno fa sono andati 9 mesi a Nairobi in Kenya per incontrare il loro nuovo figlio. La puntata di oggi si intitola Cercarsi e ritrovarsi. Benvenuti a Linee d'ombra. Nella mia vita avrei davvero tante storie da raccontare, ma mi limiterò soltanto a raccontare quella piccola parte della mia vita che mi ha segnato per sempre. Arrivare fino a questo punto per me non è stato facile. 18 anni di dubbi, paure, sensi di colpa e molte insicurezze. Io e la mia vera famiglia non avevamo un granché. Avevamo soltanto noi stessi e i nostri sorrisi. Nelle Filippine non avevamo una casa, un letto caldo e del buon cibo. Niente. Ma d'altronde quando vivi per strada non puoi chiedere molto, quasi nulla. Non ho mai avuto l'infanzia che gli altri bambini hanno vissuto. Andare all'asilo e avere quelle prime amicizie o quei primi amori credendosi degli adulti. Ma sembrerei troppo egoista se continuassi a dire ciò che mi sarebbe piaciuto avere. Nella mia famiglia, nelle Filippine, eravamo in 7 fratelli. E se devo essere sincero, l'unica cosa che mi ricordo di loro sono soltanto quei sorrisi che ancora oggi non dimentico. I miei genitori, per farci mangiare e per guadagnare dei soldi, lavoravano vendendo dei DVD usati. Un giorno la mia famiglia andò a lavorare per guadagnare qualche soldo, ma io non andai con loro.
Eravamo appunto persone di strada e io adesso non mi ricordo esattamente comunque il posto della strada, però quello che so comunque eravamo nella capitale delle Filippine, comunque a Manila. Probabilmente le uniche cose che ancora mi ricordo, però penso che sia l'unica cosa che mi ricordo ancora adesso, sia appunto una strada che comunque collegava un tipo di parco là di Manila. Mi ricordo comunque di avere avuto appunto tra le braccia una sorellina, quella la ricordo bene, sì.
Proprio quel giorno arrivò da me un ragazzo, una persona che non avevo mai visto. Mi chiese se potevo accompagnarlo a casa sua e io, con la testa di un bambino di 2 anni, non potevo fare altro che accettare quella richiesta. Durante il viaggio mi promise che mi avrebbe riaccompagnato dove mi aveva trovato, ma non fu così e mi tenne a casa sua per qualche mese. Ora non ricordo bene cosa sia successo in quei mesi, so solo che ad un certo punto non potevo più rimanere senza la mia famiglia e così scappai. Ma cosa potevo fare? D'altronde avevo solo 2 anni e per un bambino di quell'età ritrovare la propria strada di casa non era una cosa facile. Cercai in tutti i modi di ritrovare quella strada in cui quel ragazzo mi aveva trovato. Cercai di ricordarmi tutti i posti possibili, ma che cosa potevo aspettarmi? Così presi qualsiasi strada che potessi prendere e lo feci per 5 anni. 5 anni di povertà, paure e solitudine. E l'unica cosa che quel bambino sapeva era quello di pensare a se stesso e cercare di sopravvivere. Quando andavo a fare l'elemosina, mi ricordo ancora oggi quegli sguardi pieni di disprezzo e di odio nei miei confronti. Come se in qualche modo, per quelle persone, vedere qualcuno di strada fosse qualcosa che non si poteva accettare. Ma ciò che più non riuscivo a sopportare era il fatto che quegli sguardi appartenessero alla mia gente. Non riuscivo a capacitarmi del perché vedessero così tanto disprezzo per quelle persone che non avevano nulla in mano. Eppure dovevo sopportare anche quello. Così passai i miei primi 7 anni in strada e forse mi ero già fatto un'idea su come poteva essere questo spazio che noi chiamiamo mondo.
I'm up in the woods, I'm down on my mind, I'm building a still to slow down the time. I'm up in the woods, I'm down on my mind, I'm building a still to slow down the time. I'm up in the woods, I'm down on my mind, I'm building a still.
my jail. You're my lies, you're my truth. You're my war, you're my truth. You're my questions, you're my proof. You're my stress and your mama soothes. Mama say, mama mock the sun. Lost in this plastic life. Let's break out of this fake ass party. Turn this into a classic night. If we die in each other's arms, still get laid in the afterlife. If we die in each other's arms, still get laid, yeah.
Ormai era come se girassi per le strade del mio paese a vuoto, ma l'unica cosa che riusciva a farmi andare avanti era l'idea e la voglia di ritrovare la mia famiglia. Poi un giorno, durante la mia ricerca, arrivò un uomo. Si fermò davanti a me con una macchina nera e uscì con addosso un bel vestito, giacca e cravatta. E la prima cosa che mi chiese era se volessi andare con lui. Io in quel momento non sapevo cosa fare, d'altronde mi ero già fidato una volta e non mi era rimasto più nulla. Eppure, ancora una volta mi fidai. Non so del perché di quella scelta. Forse perché sapevo già che non avrei mai più rincontrato la mia famiglia. Percorremmo un paio di chilometri con la sua macchina e a un certo punto ci trovammo davanti ad una casa con un sorriso come logo e con accanto una scritta che diceva Virlani Foundation. Quella casa era un orfanotrofio di Makati nelle Filippine, ma io ancora non potevo saperlo. Mi ricordo che in quella casa c'era un bel giardino con tanti bambini che continuavano a correre avanti e indietro, come se per un momento avessero lasciato da parte tutto ciò che a loro aveva fatto male.
Gli unici ricordi che io ho un po' del mio passato, oltre a quello che ho raccontato finora, appunto, sono questi quadri orfanotrofi, perché in effetti la cosa che colpisce molte persone, che colpisce anche me in effetti a pensarci bene, che comunque io non mi ricordi esattamente quello che è successo prima dell'orfanotrofio, però appunto dall'orfanotrofio fino a qui, sì, quei bambini che comunque piano piano sono diventati appunto fratelli, e le signore, i signori che comunque ci tenevano, ci accudivano, insomma, diciamo, comunque era una famiglia, insomma, un tipo di famiglia.
Rimasi in orfanotrofio per qualche mese e penso che quei mesi passati in quella casa siano stati davvero i miei primi momenti di felicità. Poi un giorno mi arrivò una lettera con all'interno due album di foto. La prima cosa che notai erano due persone che si abbracciavano davanti ad una casa. E scoprì che quelle persone sarebbero diventati quelli che io chiamo adesso casa e famiglia. Arrivai in Italia a soli 8 anni e non mi ci volle molto a capire l'italiano. Non è stato facile per me arrivare fino a qui, fino a questo punto, ma d'altronde che vita sarebbe se non ci fosse anche un po' di sale. I call you now to tell you I'm thinking. Does me no good when the phone is just blocking my view. And I would sail back to you. And I would sail back to you. I would come back and admit that it wasn't your fault. But I'm tired and unwilling to be the only one who was wrong. And I would sail back to you. I would sail back to you. And I would sail back to you. Come dicevo in apertura, il giovedì è la giornata che dedichiamo alle giovani linee d'ombra, ma avrete capito, insomma, la storia di Ariel va al di là di questa categoria, perché sì, Ariel è giovane, ha 18 anni, li ha compiuti da poco, ma racconta molto altro, va molto più a fondo sulla condizione umana, probabilmente, e non solo sul suo essere un giovane che dalle Filippine è venuto a vivere in Italia. Pronto, ciao Ariel, buongiorno.
Buongiorno.
Come stai?
Bene, bene, grazie.
Sei a casa in didattica a distanza come tutti quanti giovani della tua età?
No, ora sono appunto a scuola, stiamo facendo rientro.
Fantastico, ma perché fate i laboratori, giusto?
Esattamente.
Perché ricordiamo che tu fai l'alberghiero, ok. Sai già cosa vorresti fare una volta finita la scuola, Ariel?
Io non ho un obiettivo preciso, diciamo, no? Non saprei ancora, diciamo.
Vabbè, diamoci tempo, quindi... Ariel. Chi se ne frega? Aspettiamo, vediamo cosa succede. Magari sperimentiamo un po' di cose e poi vediamo quella che ci piace di più. Mi metto un po' anch'io, diciamo, un po' il team Ariel, io, te e tutti quelli che ci stanno ascoltando in questo momento. Ariel, grazie mille per la tua storia. La tua storia è una storia complessissima e tu ce l'hai raccontata in maniera lineare piuttosto precisa. Ti spiace se faccio un pochettino il punto della situazione, partendo da quanto tempo sei in Italia esattamente? Quando sei stato adottato?
Ormai sono quasi 10 anni e mezzo.
10 anni e mezzo, ok.
Esatto, e i miei genitori mi hanno preso quando avevo 8 anni.
Ok, tu ti ricordi quel momento? Loro li hai incontrati là all'orfanotrofio nelle Filippine, oppure li hai visti tramite, non so, tramite un computer? Come è avvenuto l'incontro?
Sì, la prima volta che io li ho visti mi ricorderò sempre comunque quella volta, perché la prima cosa che mi è venuta in mente era il colore della pelle di loro, no? Appunto, io giustamente ancora bambino non sapevo ancora come era fatto il mondo, e ho visto queste due persone, la prima cosa che mi è venuta in mente appunto è stato: oh, che bianchi che sono questi, per esempio, no?
Certo, giustamente. E da lì subito ti hanno portato con loro in Italia, oppure sono dovuti andare e tornare?
No, siamo rimasti ancora nelle Filippine per qualche mesetto e poi siamo venuti in Italia esattamente nel 2010.
Ok, senti, invece ripercorrendo un po' le fasi, tu nasci e fino a 2 anni stai con la tua famiglia filippina, dico bene, per cui appunto ricordi anche di avere una sorellina?
Esattamente, quello penso di ricordarmi quei pochi ricordi che ho ancora adesso.
Perché chiaramente sono solo ricordi tuoi, nessuno ti ha raccontato niente, giusto?
Esatto.
Correggimi se dico male, ma quando tu ti allontani, perdi di vista la tua famiglia, rimani da solo, cioè questa persona che incontri ti rapisce? Possiamo dire così?
Praticamente sì, e ovviamente io ancora non sapevo perché l'avesse fatto, perché giustamente avevo ancora 2 anni e quindi io i motivi non sapevo ancora quali fossero. Però quello che ricordo sì, è questo, insomma.
E poi a un certo punto riesci ad andartene e tu vivi per strada fino a 5 anni.
Esatto, prendendo qualsiasi strada che io mi ricordassi, ovviamente cercando di trovare sempre la mia famiglia, che però ovviamente non ci sono mai riuscito, e poi appunto ho incontrato questo presidente dell'orfanotrofio
che
poi
ti ha portato, certo. Tu ti ricordi, hai ricordi invece di quel periodo in strada, anche se avevi 4-5 anni, cioè dove dormivi, cosa mangiavi?
Sì, certo. Può sembrare in effetti strano, perché comunque io non ricordo quasi nulla per quanto riguarda l'orfanotrofio, però probabilmente mi ricordo molto più di quando sono stato in strada. Ovviamente sì, il cibo non avevo nulla, nel senso dovevo prendere un pochino quello che trovavo magari per terra o in giro, a volte era necessario anche rubare per quelli comuni per strada, perché per i bambini di strada o persone di strada la vita era quella.
E tu hai vissuto 2 vite praticamente, forse di più di 2 vite, Ariel, nel senso che adesso sei in Italia e vivi la vita di un ragazzino che studia, e di un ragazzo che è ragazzino, hai 18 anni. E quello tu come lo ricordi? Come un altro mondo, come un'altra vita, però che in qualche modo ti appartiene, perché ti manca la tua famiglia d'origine, giusto?
Esattamente, io li penso ogni giorno, non ho mai smesso e non smetterò mai, perché comunque ora io mi trovo, come ha detto appunto, ora mi sono fatto una nuova vita, vivo in una bella casa con un bel letto caldo e con un buon cibo, però la parte comunque, quel bambino che non ha vissuto quei 7 anni che avrebbe dovuto vivere da bambino felice, no? Correre per strada, sui parchi, andando in altalena così, quello rimane pur sempre della mia vera famiglia, perché appunto nonostante tutto comunque
senti di appartenere insomma a loro, a quel pezzo di, esatto, familiare, sì. L'ultima cosa, poi ti devo salutare, Ariel. Davvero non c'è niente che si possa fare per recuperare le loro tracce, dei nomi, degli indirizzi?
Sicuramente ora come ora si potrebbe, nel senso che comunque con la tecnologia che c'è anche adesso, che prima magari non si poteva ancora fare, probabilmente c'è anche una piccola possibilità, sicuramente sì.
E hai intenzione di farlo prima o poi?
Sicuramente lo farò prima o poi, però adesso non me la sento ancora, nel senso non saprei comunque come fare, cosa fare, perché è ancora un pochino presto, nel senso io sono qua appunto, come ho detto prima, con una bella casa, con una bella famiglia, e loro non so nemmeno se sono ancora vivi, e non so se troverai il coraggio per affrontare questa cosa.
Ariel, l'ultima cosa, Anita mi ha raccontato che tu hai un obiettivo molto preciso nella vita, me lo racconti, quello di mostrare ai bambini o alle persone per strada il cielo stellato?
Esattamente, sì. Io ho sempre adorato, da quando sono venuto qui in Italia, il cielo stellato, perché è una bellissima cosa, no? E non so come spiegarlo esattamente, però il mio obiettivo è quello che le persone di strada, ma così come tante altre persone, potessero vedere questa bellezza, perché le persone di strada, loro vivono in strada senza appunto guardare il cielo di notte, perché giustamente loro devono guardare la strada, devono preoccuparsi della strada, che magari non sanno come sopravvivere così. Il mio obiettivo appunto è quello di fargli alzare la testa e fargli vedere questo bellissimo cielo stellato.
Mi sembra un obiettivo molto preciso e molto chiaro, Ariel, quindi ti auguro di poterlo realizzare in qualunque modo nella tua vita, a breve o in futuro. Grazie davvero per la chiacchierata, grazie per il tuo coraggio e complimenti, e grazie davvero.
Grazie mille.
Ciao Ariel, ciao ciao. E sempre con uno sguardo al cielo stellato, come direbbe Ariel, che si avvicina molto all'idea di Hegel del cielo stellato sopra di noi. Dopo questa storia incredibile, ascoltiamo Le Borse in diretta e poi torniamo a raccontare, sempre qui a Linea d'Ombra.
Linea d'Ombra.
Massimo e Barbara sono una coppia di Roma che, insieme a loro figlio, al piccolo Leone di pochi anni, nel 2011 si trasferisce a Nairobi, in Kenya, per andare a conoscere il nuovo membro della famiglia, Thomas. Li attende una permanenza di 9 mesi, lì, come richiede la procedura di adozione. Ma spostare un'intera famiglia da un continente all'altro senza un grande preavviso innesca una serie di conseguenze che la coppia non ha preventivato. Il diario di questa esperienza di adozione è diventato un libro che si intitola Il bambino promesso, che Massimo Bavastro ha pubblicato con Nutrimenti nel 2018. E in questa puntata, che si intitola Cercarsi e ritrovarsi, la seconda storia è la sua. Seguiteci lungo le linee d'ombra. Le auto del Lungo Tevere scorrevano in direzione contraria a quella del fiume, incassato una decina di metri più in basso. «Come ti senti?» le chiesi. «Felice», mi disse. Alzai lo sguardo verso di lei per capire se stava scherzando. «Davvero?» «Sì, e tu?» «Ho paura», dissi. «Ho paura di morire». Ci appoggiammo al muro del vecchio palazzo dove era la sede dell'associazione, in un'attesa che non somigliava per niente a quella di 3 anni prima, quando lei urlava nella sala parto e io prendevo a pugni la porta gridando che qualcuno mi aprisse. Questo figlio nuovo di cui stavano per parlarci, invece, poteva avere 3 mesi o 3 anni, essere maschio o femmina, avere oppure no i buchi delle sigarette sulle braccia. In ogni caso, già aveva una storia, un'espressione, dei pensieri. Ecco in cosa consisteva questa specie di nuovo parto, a quale inconcepibile sovrabbondanza di informazioni stavamo per esporci. Quando ero piccolo non conoscevo adulti senza figli. Mi pareva fuori dall'ordine naturale delle cose non averne. Poi a un certo punto della vita avevo maturato la certezza che non ne avrei avuti e non mi era apparso meno naturale. Ma Barbara, fin dai primi tempi della nostra storia, aveva riaperto la questione. Per un paio di anni continuai a rimandare perché ero felice così e perché niente mi faceva paura come i gesti irrevocabili. Una domenica pomeriggio, quella parte della vita senza figli mi sembrò all'improvviso esaurita. Raggiunsi Barbara che stava al computer, le presi la mano e dissi: «Facciamo un bambino». 4 anni dopo, di figli, non ne avevamo ancora avuti. Gli stessi medici che alle nostre prime richieste d'aiuto avevano risposto «State tranquilli, prima o poi un bambino arriverà», dissero: «Sfortunatamente, ora è troppo tardi». Dopo 2 tentativi di fecondazione assistita, dovemmo dar loro ragione. Barbara disse: «Allora adottiamolo». Passarono 3 anni. A sorpresa ci nacque addirittura un figlio, prima di ricevere la telefonata. «Signor Bavastro? Sì, sono io. Chi parla?» chiesi, ma l'avevo capito benissimo. «Tra una settimana», mi disse. «Gli stanno facendo le visite. Appena arrivano i documenti, ci chiamano».
«Sì, io mi ricordo quando è arrivata la telefonata, ma la telefonata è ancora un'altra attesa, perché ci hanno solo detto: c'è, ma chi è questo bambino o questa bambina? Quanti anni ha? Che faccia ha? Come si chiama?» Non sapevamo niente. Diciamo, quell'emozione lì era un'emozione un po' fredda ancora. Per me la vera botta, diciamo, è stata quando siamo andati nella sede dell'associazione e abbiamo saputo come si chiamava e abbiamo visto la foto. In quel momento è stato lui davvero.
Dissi a Barbara, chiusi il telefono e andai nel prato con Leone. Raccogliemmo i rami più lunghi e ci costruimmo la tenda degli indiani. Pensai che era l'ultima cosa che io e lui avremmo fabbricato insieme prima dell'arrivo del fratellino. Stesi un telo sulla terra e portai i libri come se fosse il nostro rifugio antiatomico e restammo là sotto in uno stato di grazia dal quale non sarei più voluto uscire. Una volta a Nairobi passarono pochi giorni prima di incontrarlo. Ci apparve fra le braccia di un assistente sociale del centro. Ci interrogò con lo sguardo, io puntai il mio su Barbara e lei posò il piccolo affare scuro tra le sue braccia. Barbara lo prese in un modo che mi parve privo di naturalezza e io mi allungai per toccargli con un dito la fronte. Ci fissammo così, nella posa che ritenevamo di dover assumere in quella circostanza, e la conservammo anche dopo che l'assistente sociale e l'infermiera furono uscite per darci la possibilità di liberare le nostre emozioni. Dopo mangiato, mettemmo Thomas nel suo lettino e finalmente ce ne andammo. Quella sera, affacciato al balcone di casa, mentre guardavo i corpi a decine in cammino su un Gong Gong Road, pensai: che cosa sto facendo? Avevamo fatto di tutto per arrivare fino a Thomas e ora lo sentivo come un nemico che premeva al confine.
Soon that will be gone. Oh, I will stand arms outstretched, pretend I'm free to roam. Oh, I will make my way through one more day in hell. difference does it make? How much difference does it make? I will hold the candle till it burns up my arm. Oh, I'll keep taking punches till their will grows tired. Oh, I'll stare the sun down until my eyes go blind. Hey, I won't change direction and I won't change.
Fin dal momento in cui avevamo deciso di andare in Kenya, avevo attribuito a quel viaggio anche un valore iniziatico. Quel giorno stilai il mio primo bilancio. Sono qui nell'attesa di un'illuminazione, pensai, e mi imbatto soltanto in oggetti rotti. Possibile che siano loro i messaggeri o addirittura il messaggio? Pensai a Thomas, all'ostinazione con la quale continuavo a non trovarlo e alla paura ogni volta che mi occupavo di lui di togliere qualcosa a Leone, il mio altro figlio. Mentre mi aggiravo fra i detriti del Samburu Lodge, mi chiedevo se sarei stato capace di volere bene a Thomas nello stesso modo. E intanto i mesi passavano. Era metà pomeriggio, non avevamo programmi e ci mettemmo a chiamare via Skype in Italia gli amici più cari per un giro di aggiornamento. Durante quei mesi in Kenya, attraverso lo schermo del computer, li avevamo visti indossare abiti sempre più pesanti e impallidire a mano che avanzava l'inverno. Noi invece continuavamo a parlare di quella perenne mezza stagione in cui eravamo immersi fin dal nostro arrivo, come se il tempo andasse avanti per chiunque, tranne che per noi. In qualche modo era proprio così. Eravamo sganciati da tutto, dentro la bolla di una vacanza lunghissima. Ma quella fila di giornate piene di tempo da passare insieme era proprio ciò di cui avevamo bisogno, per prendere le misure nel nostro nuovo assetto a quattro, per diventare una famiglia. «Guarda che adesso non c'è nessuno», dissi ridendo a Thomas, che era passato davanti al computer agitando una mano in segno di saluto verso lo schermo. Quando parlavamo via Skype, chiedevamo ai bimbi di venire a salutare e Thomas aveva preso l'abitudine di sbracciarsi ogni volta che si trovava nei paraggi di un computer acceso, che fossimo collegati o che non fossimo collegati. A Thomas piaceva mangiare i biscotti seduto sul pavimento del soggiorno e quando li aveva finiti si piegava sulle braccia per leccare le briciole, come un animaletto. In realtà tentava di mangiarsi tutto quello che trovava per terra, pezzi di carta, bucce di zenzero, sassolini, grumi di polvere e di capelli. E si offendeva tantissimo se provavamo a toglierglieli di bocca. Gli piacevano i libri, li sceglieva dallo scaffale e ce li portava perché glieli leggessimo. A volte faceva da sé, sapeva riconoscere le scritte, fossero pure scontrini della spesa, e ci faceva scorrere sopra il dito dicendo «ta ta ta». Avevo comprato una chitarra e quando la prendevo mi toglieva le dita dalle corde per suonarla lui. Oppure si arrampicava su di me fino ad appoggiare la testa sulla mia spalla e stava zitto ad ascoltarmi. Erano momenti di bellezza che potevano spezzarsi da un minuto all'altro quando lui e Leone iniziavano a contendersi la mia attenzione, a esprimere desideri inconciliabili, costringendomi a faticose trattative. Allora cominciavo a innervosirmi, a litigare, a ripetermi che la grazia era perduta per sempre.
La prima sera che siamo tornati a casa, mi ricordo che ho fatto un bagno a lui e a Leone, non perché fossero particolarmente sporchi, ma perché era un modo per conoscerlo, anche per conoscere come era fatto proprio il suo corpicino, per vederlo, per godermelo, quanto era bello lui. Eppure mi ricordo che mi sembrava già normale. È assurdo, ma mi sembrava che lui ci fosse sempre stato, che era normale metterlo a letto, preparargli il biberon e tutte queste cose qua.
Non avevamo cercato di accelerare i tempi, ma il tempo passò e dopo 9 mesi arrivò il momento di tornare a Roma. Durante il volo da Nairobi, Thomas scalciò tutta la notte come se stesse opponendo l'ultima resistenza. Io e Barbara continuammo a scambiarci di posto senza mai riuscire a chiudere occhio. Mi ero immaginato che durante quel volo avrei rimesso insieme tutte le immagini di 9 mesi e che sarei stato assalito da una repentina nostalgia. Invece il Kenya non mi ripassò davanti. Mentre attraversavamo rapidamente i campi alle porte di Roma, Thomas se ne stava con gli occhi spalancati al vetro del taxi, allerta per scorgere e nominare ogni forma di vita. Mi ero sempre compiaciuto di essere per mio padre la nave pirata e il selvaggio che rovesciava il tavolo. Adesso il pirata lo tenevo tra le braccia. Era lì a scombinarmi, a confondermi le idee, a farmi chiedere chi ero, chi eravamo, e non avrei avuto altra possibilità che vivere, lasciando che ogni cosa mi dilagasse dentro. I bagged my car into a cop car the other day. Well, he just drove off. Sometimes life's okay. I ran my mouth off a bit too much. What did I say? He just laughed it off and it was all okay. And we'll all float on okay. And we'll all float on. And we'll all float on, okay. And we'll all float on. A fake Jamaican took every last dime with that scam. It was worth it just to learn some sleight of hand. Bad news comes, don't you worry, even when it lands. Good news will work its way to all them plans. We both got fired on exactly the same day. Well, we'll all float on, good news is on the way. And we'll all float on, okay. And we'll all float on, okay. La storia che vi abbiamo appena raccontato arriva da un libro che è il protagonista di questa storia, cioè Massimo Bavastro ha scritto, che è pubblicata da Nutrimenti, che si intitola Il bambino promesso. È un librone che racconta tutta l'avventura di diventare nuovi genitori di un bambino che viene adottato in Africa, in Kenya in questo caso, e del suo arrivo invece a casa nostra in Italia. Il pirata, come dice Massimo, in chiusura era sulle sue gambe, era lì con lui in quel taxi e stava guardando il mondo al di fuori. Se avete voglia di saperne di più o di leggerlo, vi ricordo Il bambino promesso, Nutrimenti. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare sempre qui a Linea d'Ombra.
Che programmi avete il weekend? Io ne ho 2 con voi. Obiettivo salute weekend a mezzogiorno al sabato per fare un po' il punto della settimana, e poi alla domenica alle 12 la bufala in tavola, perché chi mangia bene si nutre meglio, è fondamentale. Non mancate allora a Radio 24, Nicoletta Carbone vi aspetta sabato alle 12, obiettivo salute weekend, domenica la bufala in tavola. Ci conto.
Linee d'ombra.
Siamo sempre con Raffaele a questo punto della nostra storia seriale, la storia di Raffaele Favero, questo giovane uomo che negli anni 60 parte, è particolarmente inquieto, ha voglia di vedere e riconoscere posti nuovi, prendono a 2 cavalli e parte verso la rotta d'Oriente, quella che percorrevano moltissime persone che andavano, a cercare se stessi in India, in Nepal, in quei luoghi. E siamo proprio con lui in questo percorso, ma come tutti i percorsi ha delle complicazioni, come tutti i viaggi ha degli intoppi. Ne abbiamo raccontati in questi giorni, spesso intoppi meccanici legati alla macchina che non andava, problemi all'automobile, oppure burocratici, permessi, visti, passaporti. E adesso invece Raffaele ha un nuovo problema, è un problema fisico che lo blocca, e proprio come nelle grandi narrazioni, come nei grandi film, come nei grandi romanzi, quando il protagonista sta per schiattare lì per strada, arriva qualcuno, un'anima pia e misteriosa, che lo raccoglie, lo rimette in sesto e lui può ripartire. Bannu, circa 11 gennaio 1968. Carissimi genitori, ora sono in Pakistan, cioè è già un mese che sono qui in questo paesino situato tra il Baluchistan e il Punjab. Partito dal Kabul con l'intenzione di andare direttamente in India, a Peshawar mi sono ammalato, mi sono preso l'epatite virale. Un vecchio santone mi ha raccolto e mi ha portato nella sua povera casa, in questo paesino, e mi ha curato. Ormai sto bene e spero in 15 giorni ancora di rimettermi completamente in sesto. Il medico del villaggio, molto bravo, è inglese, mi fa un'iniezione al giorno, mi dà le medicine e piano piano riacquisto le forze e il colore giallo sulla pelle se n'è andato completamente. Non preoccupatevi, ora sto benissimo, tutto passato.
Non sapevamo bene come fosse il mondo lì intorno a lui in Pakistan e quindi immaginavamo che non ci fosse certo né ospedale né niente, però questo, il fatto che ci fosse un medico inglese che lo curava e questo santone che all'inizio non sapevamo neanche chi fosse, pensavamo uno un po' fuori di testa o giù di lì, e invece poi non lo era per niente, anzi.
Devo confessare che sono stato piuttosto sfortunato, ma non tutto il male viene per nuocere, perché proprio qui ho trovato quel qualcosa che cercavo. Le parole, la campagna e il modo di vita del santone, barba e capelli lunghissimi, mi hanno insegnato un mucchio di cose.
Noi lo chiamavamo santone, perché lui aveva scritto santone, ma per definirlo, cioè non so, tra l'altro era una persona, credo anche abbastanza colta, perché aveva studiato in Inghilterra, non un poveraccio, ecco, credo. Poi posso dire una cosa, cioè se è riuscito ad avere un'influenza, ad aiutare così Raffaele, sicuramente era una persona in grado di farlo, cioè perché Raffaele comunque non era uno che si lasciava abitualare dal primo venuto, diciamo. E lui stesso ci dice in qualche lettera che questo Sain Baba era una persona che conosceva tante lingue, che parlava di tanti libri, insomma era una persona colta, ecco.
Come al solito la gente è affettuosa, povera ma genuina e di largo cuore. Il paesaggio è più accogliente, caldo, molto verde. Siamo vicini alla giungla qui. Ci sono elefanti, cammelli e un sacco di animali e piante strane. Le case sono quelle dei coloniali inglesi, bungalow, cose così. Naturalmente qui non si è festeggiato il Natale. E voi? Lo avete passato felicemente? È il primo dell'anno? Ho intenzione di stare qui ancora un mese, poi andrò in India e di lì in Nepal. Ritornerò in India e a Bombay spero di trovare un imbarco per l'Italia.
Con i miei genitori andavamo non a fare viaggi ma in vacanza mare e monti, più monti che mare. Quindi anche lui, a parte questa crociera con i profeti, e poi mi ricordo che credo con lo stesso anno, 67, prima in estate era andato alle Baleari ed era andato a Minorca, sì, mi sembra, direi sì che era Minorca quello, o Ibiza. E l'unico viaggio, perché poi in realtà no, non aveva viaggiato tanto per niente, cioè allora gli aerei erano fuori dalla portata nostra, cioè veramente costavano tantissimo.
Ad ogni modo non tornerò prima di giugno o luglio. Vi prego di scrivermi vostre notizie a questo indirizzo, vedi retro della lettera. E vi raccomando di non preoccuparvi, perché ora sto bene. Baci, baci a papà, mamma e Patrizia. Siete sempre presenti nel mio cuore. Auguri di buon anno. Scrivo subito, Vostro Raffaele, detto Rafiullah Khan.
Sì, Rafiullah Khan. Beh, sì, quando era lì col Sain Baba, già si chiamava così, Rafiullah. Pensavamo che fosse la traduzione più o meno del nome, sì, Raffaele era arcangelo, quindi sono i musulmani, ma sai, allora il mondo musulmano era totalmente diverso da quello attuale.
Keep the weather out and to cry.
qui Raffaele ha cominciato a firmarsi con il nuovo nome, come dice la sorella, cioè Rafiullah Khan. Lei l'ha chiamato Sai Baba, il santone, insomma. Sai Baba era un santone, ma poi una metonimia è diventato, una sineddoche, perdonatemi, è diventato il nome per il tutto. Sai Baba sono tutti santoni da quando è apparso lui. Ebbene, insomma, lo stiamo vedendo percorso per percorso, tappa per tappa, il viaggio di Rafiullah, e adesso stiamo con lui per andare in India e poi da lì in Nepal. Si chiude qui questa puntata, quindi la prossima arriva domani. Io ringrazio Giulia Valli e Sara Sartori, che raccolgono questa storia e raccontano per noi. Grazie come al solito a tutta la redazione: Anita Panizza, Luca Micheli, Paolo Corleoni e Mauro Pescio. Linee d'ombra @radio24.it per mandarci la vostra storia. Ora il GR, noi torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!